Primavera non bussa, lei entra sicura, come il fumo le penetra in ogni fessura, ha le labbra di carne e i capelli di grano. Che paura, che voglia che ti prenda per mano, che paura, che voglia che ti porti lontano. Ingredienti del giorno. Una pesante settimana. Un fine settimana corto ma denso. Un assaggio di primavera. Una manciata di buoni ritrovi o incontri, che dir si voglia. Un tagliere di formaggi, la dispensa. E un buon vino gitano.
Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
Nuovi racconti alla Mangiaradio su radiosonar.net e Gemini Network. Nuovi racconti con una voce forse un po' stanca da una settimana affannata che arriva dritta in radio per raccontare qualche emozione, qualche buon piatto, qualche buon vino, qualche incontro di ritrovo dopo tempo, qualche festa e brindisi alle nuove nascite. Tutto questo ovviamente lo fa insieme a voi che ascoltate, agli amici di sempre, a quelli che passano di qui e a quelli che fanno parte di questa trasmissione, che vengono in qualche modo chiamate in causa più e più volte, come lui, colui che basta accennarlo, basta nominarlo e da Radio Rogna si precipita qui alla vostra Mangiaradio per proporre racconti e musica che probabilmente si confanno al tema di oggi. Una primavera che stanca, una primavera che arriva dritta, che ci fa venir voglia di stare all'aria aperta, di mangiare in un bel borgo e di bere un buon bicchiere di vino dopo una giornata di lavoro in giardino. E allora chissà Federico Faggioni, lui, la grande voce calda e l'esperto di musica di questa trasmissione, cosa ci dice, cosa ci propone e soprattutto come va nei suoi campi a lavorare. Allora Federico, ce lo racconti?
Claudia, scusa per arrivare sul filo del rasoio, ma sono in debito d'ossigeno. Raccontavo la settimana scorsa del momento topico del lavoro campagnolo e andrò avanti così per un mese buono. Parlerò delle mani, le mie, e ti citerò. Buon montaggio e a presto, spero, credo. Bacini.
Io ti ringrazio per queste parentesi che ci apri e come al solito non vedo l'ora di ascoltare cosa avrai in serbo per noi. Ma adesso continuiamo con questo clima che ci fa entrare nel racconto con una canzone così, un po' leggera, un po' sognante.
In the air.
Nonostante le pesantezze di una settimana di lavoro che ha lasciato veramente poco spazio a quel che si voleva, a quel che si era programmato, è una vita meravigliosa, una wonderful life, introdotta da questa canzone per portare un po' di buon umore in quelli che sono stati gli unici momenti sprazzi di respiro di un fine settimana che, come ho detto, è corto. Ma non privo di bei momenti, e quindi iniziano così con una cena di venerdì sera. Un amico passa a trovarti dopo anni, tanti anni, e si tira fuori dal frigo una riserva di formaggi, dolci, saporiti, misti, stagionati, freschi, presi dalla dispensa in quel meraviglioso luogo che è stato il salone imbandito della festa della potatura e che speriamo di rincontrare, o meglio di andare a trovare. Formaggi che hanno nomi speciali, formaggi freschi come un caprino, o formaggi stagionati come una meravigliosa caciotta saporita al punto giusto. E poi un pezzetto di caciocavallo, non della dispensa, ma fatto giungere fin qui da Campobasso, dopo aver scoperto anche questo produttore in estate. Insomma, un tagliere così adorno e arricchito di pane, fatto in casa, e marmellate, anche se fatta in casa, di uva rossa e di fichi selvatici. Marmellate che con i formaggi si sposano benissimo per una cena così semplice e improvvisata, ricca di chiacchiere, di racconti, di aggiornamenti, che nonostante la stanchezza scalda il cuore e allunga una nottata. Si prosegue poi con una giornata in famiglia. Sì, un compleanno speciale, quello di un caro nipote che decide di crescere molto più velocemente di quanto si fosse immaginato. E allora una splendida mamma ha adornato un bel buffet, si direbbe un brunch, dolce e salato, imbandito di plum cake e ciambelloni fatti in casa, una crumble ai lamponi e dei meravigliosi muffin, spinaci e feta, veramente, veramente buoni, che erano lì al centro della tavolata e che destavano la curiosità di tutti i commensali, quei parenti, adulti, bambini, generazioni insieme che si ritrovano, che fanno festa, che riempiono una casa dopo anni in cui la distanza aveva fatto perdere il gusto del semplice compiere gli anni di un bambino. E allora ad un bambino che cresce, ad un bambino che in questo fine settimana è arrivato al mondo, va il mio pensiero, il mio abbraccio.
Gli altri giocare gioco strano. Devi imparare, devi stare zitto, solo ascoltare, devi leggere più libri che puoi, devi studiare.
Per celebrare la vita che cresce ci si ritrova con lei, una sorella, per un pranzo in un borghetto davvero speciale. Un borghetto che tra i vari giri è lì, è di strada, è un'osteria di altri tempi, a conduzioni familiari. In un'ora ci soddisfa il palato e scalda il cuore. Rapidi, veloci, attenti, curati. In quella di Arianna al borghetto consumiamo un pasto meraviglioso di cucina romana, un piatto di antipasto ricco di sapore e genuinità, con peperoni arrostiti conservati ad arte e una ricotta niente male che accompagna della salsiccetta romana, un po' piccante e tanti altri sfiziosi antipasti prima di giungere a loro. I meravigliosi tagliolini fatti in casa, guarniti da una crema di tartufi e del guanciale croccante. A seguire loro, i re della tavola, dei fiori dorati meravigliosi, meglio di una rosa, meglio di qualunque dono di primavera. Loro che sono un fiore, che però molto spesso così non viene conosciuto, carciofi alla giudia. Dorati, croccanti al punto giusto, meglio di una chips, saporiti e sfiziosi, ma soprattutto romani. Romani di quella cucina romana vera, preziosa, pregiata, che ti fa sentire onorata di essere nata in questa città. Che sa stupire, che sa incantare e che è davvero bello raccontare. Il sole è caldo, ci coccola mentre siamo lì, a pranzo fuori, in questa prima domenica di primavera, a godere di cibo buono, brindando ad una nuova vita, e di primavera, progettando terrazzi fioriti sui tetti di Acilia. E allora si passa da un vivaio, poi da un altro, si cercano le cose migliori, si recuperano i vasi, e quasi al calar del sole di una giornata lunga con Con l'ora cambiata si inizia a cambiare volto di quella che sarà la sede delle feste d'estate. Un po' di relax guardando quel tramonto, sorridendo a una sorella, e si riparte per una cena con un'altra donna molto bella, un'amica che non si vedeva da tanto, da troppo tempo, un'amica di quelle con cui si passano le ore in chiacchiera, con cui è doveroso aprire un buon vino da un sapore speciale, un buon vino rosso dall'Emilia Romagna, composto ad arte da 100% di uve sangiovese e proveniente da viti dell'età di 50-60 anni, piantate a 700 metri sopra il livello del mare. È la vigna più alta della Romagna, fa fermentazione in acciaio e macerazione per 70 giorni. È Buscamara, il vino di Andrea Peradotto, scoperto grazie ai gitani che l'hanno portato ad una fiera per finire tra gli acquisti di Mangiaradio. È la prima bottiglia aperta, è una bottiglia speciale, la prima di sei che si stappa, e allora era doveroso dedicarle un racconto a lei e alla donna con cui l'ho bevuta. E questo nome, che in lingua gitana, come dicono i gitani, mescola un po' la bubamara, cioè la coccinella, con il luogo in cui questo vino viene prodotto, cioè il Monte Busca, è simbolo dell'incontro, punto focale di questo piccolo racconto.
Chiuso testardo, c'ho la capoccia dura e per natura non abbasso mai lo sguardo. È un'esigenza, perché c'ho una pazienza da leopardo. Io so testardo e non mi ferma niente, vado sempre avanti fino al mio traguardo, indifferente, e non mi importa niente se ritardo. Io so di legno e sembro muto e sordo, ma le tue parole sta tranquillo che me le ricordo e qualche volta me le segno. Io so di gocce, quello che dico faccio. Io so uno che comunque vada, le promesse le mantiene, che poi nemmeno mi conviene molto, perché so un muro. Eppure se t'ascolto, fondamentalmente so sicuro che la tua vita è appesa a un filo e io c'ho le forbici. Però ancora un po' mi piaci, la colpa è dei tuoi baci che mi hanno preso l'anima degli mortacci tua. Io so di chirico, dico in un senso simbolico, c'è un controllo diabolico, quasi artistico, del mio stato psicofisico. E se hai capito, mo, traducilo. E so tenace, perché alla gente piace, ma è evidente che con un coltello mi puoi far cambiare opinione. Oh, so tenace, ma mica so coglione. Io so de marmo, ma tu m'hai sbriciolato, perché so testardo fino al punto che so sempre innamorato. Pure se tu m'hai già scordato,
infatti la non
ma non formato. Però se ancora un po' mi piaci, la colpa è dei tuoi baci mi hanno preso l'anima degli mortacci tua. Ah,
In primavera, poco prima della Pasqua, iniziano ad adornare i mercati e le tavole più sagge. Sono loro, sono quei meravigliosi fiori che possiamo dorare e servire in una tavola romana, che possiamo coltivare con pazienza, che durano anni, ma solo se sappiamo dedicarci a modo alla loro coltivazione e cura. Ed ecco perché apriamo questa parentesi contadina proprio su loro, i carciofi. I carciofi sono una pianta molto interessante da avere nell'orto. Si coltivano per poi raccoglierne un fiore, per l'appunto, una verdura tipica che entra nelle ricette della cucina italiana, ma soprattutto romana. Questo ortaggio di origine mediterranea è stato coltivato e selezionato fin dai tempi antichi. Esistono molti tipi di carciofo, dal carciofo romanesco, per l'appunto, al catanese, al rosso di Sardegna. Le varietà di carciofo sono molteplici. Ci sono carciofi spinosi o violetti. Si coltivano con lo stesso metodo. Si tratta infatti di una coltivazione molto impegnativa, ma che sa dare grandi soddisfazioni. Rispetto ad altre piante da orto, il carciofo si caratterizza per essere una pianta perenne. Non è quindi la classica pianta da seminare ogni anno. La carciofaglia dura annate dopo l'impianto. I carciofi richiedono spazio, non sono quindi ideali per orti piccoli, anche se vale la pena sperimentare. Sperimentare anche in piccola scala l'emozione di vederlo spuntare, questo bellissimo fiore. Il carciofo è una pianta della famiglia delle composite e del genere Cinara. Da questa antica radice deriva il nome di quel liquore, fatto appunto col carciofo, così amaro, così pungente, così speciale. Ma tornando alla pianta, c'è da dire che questa richiede una buona esposizione solare. Un suolo deve essere sciolto e drenante per far crescere una buona carciofaglia e richiede un pH del terreno compreso tra 6 e 6,5. Le radici del carciofo infatti sono fittonanti e quindi è particolarmente importante la fase della preparazione della terra. Prima di piantare occorre lavorare il terreno in profondità con una vangatura accurata. I terreni pesanti vanno vangati più e più volte. Essendo poi una coltura perenne, vale la pena curare la fase dell'impianto. In particolar modo sono da scongiurare i ristagni d'acqua che potrebbero creare malattie. È poi importante tenere il suolo ben concimato, con una concimazione a fondo, e soprattutto tenerlo ricco di umidità per mantenere vivo l'humus. Insomma, il terreno dell'orto deve essere adeguatamente drenato e se così non è, bisogna provare a fare delle aiuole rialzate, perché l'umidità è proprio nemica del nostro carciofo. Ci sono poi 3 metodi per impiantare una carciofaglia: la semina, la riproduzione dei polloni e la messa a dimora degli ovuli. La semina del carciofo avviene da febbraio a maggio e i polloni, cioè i carducci, sono quei germogli che hanno un anno di vita che si possono trapiantare proprio durante la primavera, tra marzo e aprile, oppure in autunno. Dopo aver fatto questa fatica, il carciofo si raccoglie. Si raccoglie quando il capolino ha le giuste dimensioni e le punte sono ancora ben chiuse. Si lascia invecchiare sulla pianta il carciofo e lì diventa duro, più maturo e più duro. Se conservato poi per molto tempo, appassisce e allora la raccolta va fatta a scalare. Per le varietà primaverili, quelle adatte al clima del centro-nord, si raccoglie tra fine febbraio e tutta la primavera, mentre per i carciofi autunnali, coltivati meglio in sud Italia, si raccoglie da settembre a ottobre.
Ebenezer voleva un segno, prese un agnello e il figlio il suo coltello. Quello con la fionda nella fronte lo centrò e per la nera, nera terra scappò. Il reverendo col suo calesse, il suo stipendio e la sua moglie altera, pregava il suo signore che gli donasse il fuoco a infiammargli dal pulpito il sermone. Ma quando vide il collo nudo e le sue spalle, la sigaretta, la bocca e la maestra, un fuoco vivo dentro tutto lo accese, sulla nera nera terra pregò: rimetti al cielo i tuoi peccati come noi li rimettiamo a te. Il reverendo disse: se son fatto per peccare, nel peccato allora mi troverò. Guidami nei passi, mio Signore, per ogni via li affido a te. Salvami da me stesso, lasciami andare sulla nuda, nuda terra a cercare. Sulla nuda, nuda terra a cercare. La maestra inquieta che pure voleva la scintilla della vita infondere all'allievo, quando le labbra alle sue spalle incollò, sulla dura, dura terra pregò, la dura, dura terra graffiò. Enoch aveva molti amici che gli affollavano alla testa in una stanza. Per solitudine una donna un giorno li mostrò e per sempre solo sulla terra restò. Sulla nera nera terra restò. Quando Eli andò a cercare la sua strada, presto a prenderti un giorno tornerò. Niente mai da ora ci dividerà, disse nel campo d'orzo che li fece amanti. Le ore, i giorni, poi fecero gli anni, l'inganno della giovinezza se ne andò. Una notte di pioggia corse nuda per strada, le braccia addosso al primo che vide buttò, e libera e sola sulla terra restò. Libera e sola sulla terra restò. Il telegrafista un giorno prese moglie, non compiangeva ancora gli uomini in amore, baciava il calco dei suoi piedi che sulla nera nera terra lei lasciava. Quando apprese dei suoi amanti che riceveva a casa loro mentre era al lavoro, la rimandò e la madre nuda gliela riportò che la potesse ancora più desiderare. Lui prese una vanga e tutto il suo amore nella nera nera terra scavò. Nella nera nera terra scavò. Edna si prese un amante che una creatura in grembo le portò. Fosse femmina avrei fatto tutto per lei, ma il maschio sulla terra lo lascerò. Solo sulla terra lo lascerò. E gli uomini e le donne come talpe cieche le costole continuano a intrecciare, e desideri muti travolgono le loro vite sulla terra, nudi e bisognosi, e continuano a lasciarsi ciechi, storpi e soli sulla nera nera terra a cercare, sulla nera nera terra a cercare. Sulla faccia della terra cercare.
Magne, magne, ma non sei chi ve magna. Incredibile come certi poeti, quelli veri e silenziosi, riescano a mettere in fila le parole appena sgorgate di un pensiero costruirne il senso, l'immagine nitida, anche solo facendone canzone. È come se obbedissero alle parole senza sentirne l'obbligo. Allora può capitare che una frase diventi tutto, conclusione, premessa o semplicemente idea. Una cosa bellissima. Non lo so come fanno, che gli passi per la testa. Quel bel egué spunta da tutto buon, ad esempio. Bel guanciale materasso di ogni ben di Dio. Tutto qui e non servirebbe dire altro. Poche parole per spiegare e lasciar liberi di capire. Oppure per raccontare il cibo. Di leggende ricordare, di cose antiche di un tempo preciso, della vita che era e di quel che ne è rimasto, di definizioni a piccole varietà, altrimenti introvabili, fulminando l'anima. A lui, al poeta, sono bastate poche parole per arrivare a dei posti imprecisi, chissà dove, da qualche parte. Bel guanciale, materasso di ogni ben di Dio, il poeta aveva ragione, non esistono parole migliori per definirla. La cima è questo, la cima è quasi un miracolo, ha il nome e l'aspetto di un piatto di carne, ma di carne quasi non ce n'è. Ha l'aspetto colorato dell'abbondanza, mentre è da quello che concedeva la miseria contadina che proviene, un miracolo di sopravvivenza e dignità, la cima. Fatto di frattaglie d'avanzo, pinoli da trovare e far schiacciare ai bambini, pistacchi, funghi secchi, messi via in autunno e lasciati ammorbidire nell'acqua tiepida. E aglio, carote, cipolla, i piselli dell'orto, le uova delle galline. E si mette a far bollire l'acqua col sedano, la carota, la cipolla ed eventualmente il prezzemolo. Una volta che il bollore è arrivato, si mettono dentro la cima, bucata con uno spillo, affinché la pressione non la disturbi. Anche il poeta lo decide e si lascia lì, a farsi accarezzare dalle bolle leggere per un paio di volte, col capello sempre in testa alla pentola di tre quarti. L'odore che piano piano si prende la casa e la specie di conforto che ne suscita. Poi il tempo finisce, si può scolare la cima e ci siamo. L'ultimo procedimento prima di rendere l'onore del coltello è quello di metterla in un piatto, coperta da un canovaccio, con un peso sopra, in modo che butti fuori il brodo assorbito durante la cottura. Ecco fatto, è pronta, tagliatela a fette, poi forse per via dei colori mette allegria. È la più buona cima. È forte, è buona, è calda e fredda. Senza saperlo racconta storie antiche e fa provenire gratitudine verso i poeti, quelli veri e silenziosi, obbedienti alle parole. Si fa quasi miracolo, persino, ripassata in salsa il giorno dopo, se ancora ce n'è, materasso di ogni ben di Dio, come promessa mantenuta.
Niente di spiegabile, tutto doveva succedere, niente sembrava possibile. Yeah.
giochi ogni giorno con la luce dell'universo. Sottile visitatrice, giungi nel fiore dell'acqua. Sei più di questa bianca testolina che stringo, come un grappolo tra le mie mani ogni giorno. A nessuno rassomigli da che ti amo. Lasciami stendere tra le ghirlande gialle, chi scrive il tuo nome a lettere di fumo tra le stelle del sud. Ah, lascia che ricordi l'aria, come eri allora, quando ancora non esistevi. Improvvisamente il vento ulula e sbatte la mia finestra chiusa. Il cielo è una rete colma di pesci cupi. Qui vengono a venire i venti, tutti. La pioggia si denuda, passano sfuggendo gli uccelli. Il vento. Il vento. Io posso lottare solamente contro la forza degli uomini. Il temporale solleva in un turbine foglie oscure e scioglie tutte le barche che ieri sera s'ancoravano al cielo. Tu sei qui. Ah, tu non fuggi. Tu mi risponderai fino all'ultimo grido. Raggomitolati al mio fianco come se avessi paura. Tuttavia, qualche volta corre un'ombra strana sui tuoi occhi. Ora, anche ora, piccola, mi rechi caprifogli ed hai persino i seni profumati, mentre il vento triste galoppa uccidendo farfalle. Io ti amo e la mia gioia morde la tua bocca di susina. Quanto ti sarà costato abituarti a me, alla mia anima sola e selvaggia, al mio nome che tutti allontanano. Abbiamo visto ardere tante volte l'astro, baciandoci gli occhi, e sulle teste gresti i cespugli in ventagli giranti. Le mie parole piovvero su di te accarezzandoti. Ho amato da tempo il tuo corpo di madreperla soleggiata. Ti credo persino padrona dell'universo. Ti porterò sulle montagne, fiori allegri, cupius, nocciole oscure e celesti silvestri di baci. Voglio fare con te ciò che la primavera fa con i ciliegi. Il racconto della primavera di Neruda.
Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, potrà arrivare a stare con noi. Siamo giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche, neanche quando ti diremo ancora un altro sì. Vanno via delle giornate senza fine, silenzi che familiarità, e lasciano una scia le frasi da bambine che tornano, ma chi li ascolterà. E dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci anche.
Sommelier a.k.a. Federico F. da Radio Rogna presenta Sentire il gusto, piccola rubrica enogastronatural musicale di assaggi sonori, ospite di Mangia Radio.
Col Chianti, 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 potremo mangiare risotto, 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 risotto. Oh Giorgio, se tu vuoi portarmi...
Settimana scorsa ho raccontato di come questo periodo nei campi sia densissimo. Le giornate sono tornate ad allungarsi di molto e questo vuol dire più lavoro. L'eco nel corpo di chi lavora la terra è forte, credo simile a ciò che le piante provano al risveglio primaverile. Il corpo, al calare del sole, è spossato di una stanchezza profonda, atavica, che ti consegna al giaciglio quasi abbandonato. La schiena, le spalle, le cosce, le piante dei piedi bruciano, ma soprattutto le mani si sentono presenti. Come ha detto Claudia, vedendo foto delle mie mani, piene di vita, fatica, successi, dolori, conquiste. Per la degustazione sonora della settimana, forse uno dei miei brani preferiti in assoluto, Tom Waits e la sua ipnotica Clap Hands. Buon ascolto.
Polenta, 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 polenta. Oh Giorgio, se tu vuoi portarmi a Tascona, devi offrirmi con tutto il tuo cuore,
il tuo cuore,
il tuo amore,
il tuo amore,
tanto amore.
Always find a millionaire to shovel all the coal. Clap hands.
his jeans, a $50 bill inside a paladin's hat, and nobody's sure where Mr. Knickerbocker's at.
Termina così un'altra puntata di Mangia Radio. Io vi do appuntamento come al solito sulle radio indipendenti Gemini Network e Radiosonar.net. Vi do appuntamento con gli amici e le amiche di cui racconteremo gli incontri, i pasti, le ricette, i vini. Vi do appuntamento con una nuova pillola a cura di Federico Faggioni, la sua musica e i suoi racconti, sempre solo su Radiosonar.net e Gemini Network. Il menù per due di oggi vi propone involtini di tacchino affumicato con stracciatella ed erba cipollina, un risotto di borragine con i suoi fiori e una misticanza ripassata su un letto di patate.
Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo d'incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo di stacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento.